5 dal 7 fino al 14, dice così. Non siate dunque loro compagni, passando dai figli dei ribelli, perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Esaminando che cosa sia gradito al Signore, non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele, perché è vergognoso perfino il parlare delle cose che costoro fanno di nascosto, ma tutte le cose, quando sono denunciate dalla luce, diventano manifeste. Poiché tutto ciò che è manifesto è luce, per questo è detto: risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Io spero che siamo svegli questa mattina per ascoltare la parola di Dio. Non dormiamo, facciamo sul serio con quello che abbiamo qui davanti a noi. Abbiamo visto che Dio si interessa per il nostro comportamento. Nelle ultime settimane abbiamo visto che siamo chiamati a essere imitatori di Dio. Siamo stati chiamati a camminare nell'amore. Come si addice ai santi, dobbiamo riflettere la perfetta moralità del Dio dell'universo. E oggi vediamo che dobbiamo comportarci come figli di luce. Dio si interessa per il nostro comportamento. Nessuno si illuda, dice Prima Corinzi, nessuno si illuda pensando che fornicario o idolatra trasportato dall'invidia erediterà il regno dei cieli. Quella persona è illusa nei suoi pensieri. Se pensa di poter vivere come vuole e io ho già il mio posto prenotato in paradiso, svegliati, sei un illuso e tu andrai al fuoco se non ti rendi conto di quello che sta davanti. Non hai il posto prenotato se Dio non ha fatto un'opera soprannaturale nella tua vita. Questo è il punto. Il punto è quello. O Dio ha fatto un'opera soprannaturale, meravigliosa, di un altro mondo nella tua vita e ti ha trasformato tirandoti fuori dalle tenebre e dalle grinfie di Satana, o non l'ha fatto. È così di semplice. Così di semplice. Il punto è questo: eravamo in prigione, sotto il potere della carne, imprigionati, eravamo sottomessi agli aguzzini satanici e le barriere della nostra concupiscenza ci rinchiudevano dentro. Però è successo qualcosa. Un Salvatore è sceso dal cielo e si è stato appiccicato a quella croce. E il documento a noi contrario è stato dimostrato a tutto il cosmos e ci sono stati dei riscattati. Sono usciti dalla prigione. Il sangue di Cristo li ha purificati e li ha mandati a vivere una vita non più per le concupiscenze, ma una vita che, dice Romani, è una vita, è un vivere a Dio. Sveglia! O Dio ha fatto un'opera nella nostra vita, o non l'ha fatto. O siamo in prigione, o siamo fuori dalla prigione. E dobbiamo capire questo quando parliamo della santificazione. Dobbiamo capire questo quando parliamo della santificazione, perché se tu pensi che tutto quello che la Bibbia dice su ciò che devi fare, anche oggi lo dirà, che tu devi farlo con le tue proprie forze, non ti aiuterà per niente. Non ti aiuterà. Sarà un messaggio moralistico, sarà un messaggio di tirati su da sola, ragazza. Dai, comportati di figlia di luce, ragazza. Sarà un messaggio di autoaiuto. Sarà un messaggio di saggistica o di consigli futili. Perché tu sai di non poter compiere quello che ti viene comandato dalla Bibbia. E così sì, rimaniamo così. A meno che orientiamo e colleghiamo la nostra vita di santificazione in quell'opera della croce di Cristo, della liberazione del peccato e delle tenebre. Allora cambia tutto, cambia tutto. Perché non si parla più della tua capacità di tirarti da fuori da solo, ma si tratta del sangue purificante di Cristo Gesù, che purifica veramente. Non è teoria, purifica veramente. È il messaggio di uno Spirito Santo indomabile che viene immesso in un'anima umana, e quell'anima umana non è più in prigione, è sotto l'impadronimento dello Spirito di Dio. Non è autoaiuto, non è moralismo. È radicare la vita nella risurrezione potente di Gesù Cristo. La vita della risurrezione che è disponibile a ogni credente nato di nuovo. E dobbiamo radicare sempre, quando parla di comportarci come figli di luce, lo radichiamo nell'opera compiuta di Cristo. Però, lo dice, comportatevi come figli di luce. Siete luce nel Signore, dice, ecco lì è il collegamento. La Bibbia non ci chiede mai di fare qualcosa che non ci ha già messo in grado di fare. Non ci chiama mai a fare qualcosa che Dio, attraverso la sua potenza, non ci abbia mai già messo in grado di fare. E quando dice comportatevi come figli di luce, in versetto 8, dice perché noi siamo luce nel Signore. Lo sapevi? Tu sei luce nel Signore. Tu sei luce. Ogni tanto si parla degli illuminati, no? Si parla degli illuminati, questo gruppo di persone che si suppone hanno una conoscenza superiore, una conoscenza che noi, come dire, persone normali non abbiamo. Non so quanto profitto ci può stare in parlare tutte le ore di questi illuminati, però ci sono lì in internet, lo sapete. Però la Bibbia parla di un altro tipo di illuminati questa mattina. Un tipo di persona, una razza di esseri umani che sono a conoscenza di una realtà superiore, di una realtà spirituale, una realtà che cambia il modo in cui loro vivono e il modo in cui loro interagiscono con il mondo. I veri illuminati. I veri illuminati a conoscenza della realtà di Dio. Ora, quando dice che noi siamo luce nel Signore, arriveremo un attimo a quella parola fondamentale. Dobbiamo capire che non è soltanto aver ricevuto una illuminazione, una conoscenza delle realtà spirituali. Noi siamo adesso in un contesto di vita in cui il sangue di Cristo significa tutto per noi. Parla con un empio del sangue di Cristo e ti griderà in faccia o rimarrà muto. Noi parliamo della salvezza eterna e ci commuoviamo. Parla della salvezza eterna un empio. Muto. Però questa conoscenza che noi abbiamo ricevuto, che dirò qualcos'altro tra un attimo, dice che noi non siamo soltanto ricevitori, ma siamo anche riflettori di questa luce, di questa illuminazione dalla quale noi siamo venuti a conoscere. Gesù lo disse in Luca 11, dice la lampada del corpo è l'occhio, se l'occhio è limpido, anche tutto il corpo sarà limpido. Qual è il punto? La lampada del corpo è l'occhio spirituale. Gesù disse che noi abbiamo occhi spirituali con cui contempliamo la luce della divinità di Dio, e se quell'occhio è limpido, se quell'occhio vede veramente la realtà spirituale così com'è, lui brillerà anche nel suo corpo. Brillerà dentro e fuori. È facile dire io brillo dentro, ma i figli della luce, coloro che sono luce nel Signore, brillano dentro è fuori. Se non brilli fuori, non brilli dentro. Questo è il punto. Se veramente hai conosciuto, se veramente sei stato illuminato nella tua mente, la tua anima ha ricevuto quella interfacciare con un'altra realtà, con un altro mondo, ti comporterai come figlio di luce. McCain, un uomo molto incredibile, dall'ultimo secolo morì. E al suo funerale si radunarono un po' di colleghi del ministero e un ministro disse: la pigrizia e la superficialità sono dei peccati che mi accompagnano sempre. Questo pastore lo disse, mi accompagnano sempre la pigrizia e la superficialità. E diceva di McCain, ma la sua presenza in vita era una riprensione aperta a questi miei difetti. Non conobbi mai un uomo così sobrio in ogni tempo, così impresso con le realtà invisibili, è così fedele nel rimproverare il peccato e testimoniare per Dio. Un uomo illuminato, un uomo di luce, McCain. Ovviamente la chiave di questa illuminazione è le due parole nel Signore. Ora siete luce nel Signore. Noi di nostro che luce abbiamo, fratelli e sorelle? Noi di nostro che luce abbiamo? Che tipo di conoscenza spirituale? Che tipo conoscenza delle cose di Dio? Noi non abbiamo niente. Non abbiamo niente. La parola dice che noi siamo persi nella vanità dei nostri pensieri. Persi nella vanità dei nostri pensieri. Ho letto qualcosa prima del Salmo 49. In noi stessi abbiamo l'intelligenza ottenebrata, l'intelligenza spirituale si parla ovviamente, che alla fine dei conti è l'unica intelligenza che conta. L'intelligenza spirituale, di sapere le cose di Dio, di essere a conoscenza delle cose di Dio, è l'unica intelligenza che conta. Tutto il resto sono sottocategorie di questa prima conoscenza, questa prima illuminazione nella mente. Romani 1:21 dice il cuore era privo di intelligenza, si era ottenebrata. E questa è la condizione dell'uomo fuori del Signore. Il cuore ottenebrato. Quando non abbiamo Gesù nella nostra vita, la nostra condizione è che siamo ignoranti, stolti, ottusi. Come disse Gesù ai suoi discepoli, siete ancora così incapaci di comprendere le cose? E io mi trovo questa mattina tra la spada e l'incudine. Perché io sto cercando di comunicare delle realtà spirituali, ma io non posso convincerti di queste realtà spirituali. Non posso fare un'opera nella tua vita che queste cose significhino niente per te. Non posso farlo. Deve succedere nel Signore. Deve essere che la tua vita e la mia vita incontrino Gesù Cristo e che vedendo Lui con i nostri occhi spirituali tutto il mondo diventi una cosa che non esiste per noi. C'è solo Gesù davanti ai nostri occhi. Ma io non posso fare questa opera nella tua vita. E questo dove il vero cristianesimo ti porta sempre. Io non posso creare di te un credente. Non posso farlo. E tu non lo puoi fare per nessuno, per i tuoi figli, per tua moglie, per le persone con cui abiti, perché è una rivelazione soprannaturale che invade una vita, che tu le cose che prima non avevano nessun significato, ora ti trovi a riflettere sulle cose di Dio e il cuore ti palpita di più quando pensi al maestoso Gesù Cristo. Se non ti succede, non ho risposte per te. Posso pregare per te. Possiamo pregare dopo. Io ti dirò quello che dico a tante persone. Dirò, preghiamo insieme che Gesù invada la tua vita e che diventi qualcosa importante per te. Altrimenti io non ho parole. Non ti posso dire niente. Se tu vieni e vieni per le feste, vieni per addormentarti, vieni, non ti posso aiutare, posso pregare per te, che Dio crei di te un vero figlio di luce e che lo faccia anche di me, ovviamente. Il fatto che poter essere figli di luce col corpo intero illuminato, che dà più importanza alla visione spirituale che alla visione fisica, è un'opera miracolosa di Dio. È un'opera miracolosa di Dio. E per questo Paolo prega prima in Efesini, dice, prego che Dio vi dia uno spirito di che cosa? Di rivelazione e di sapienza, perché solo la preghiera che può fare che questo accada nella tua e nella mia vita. Diventi un cristiano attraverso una rivelazione spirituale di Dio al tuo cuore. Quando il Dio dell'universo si presenta davanti a te e tutto si scioglie e tu ti innamori di quella realtà. Così che funziona il diventare persone illuminate. Ma la cosa incoraggiante è questa: io non posso fare di te un cristiano illuminato. Non posso farlo, ma Dio può. Dio può. E la preghiera che ha pregato Paolo lo posso pregare ogni giorno per me. Dio, dammi uno spirito di rivelazione e di sapienza delle cose tue, della realtà vera. Non di questo mondo di ombre, questo mondo fisico che tra poco tempo svanirà. E Dio può illuminare. In Luca 24, 44, 47 dice che Cristo aprì le loro menti. Gloria a Dio che Lui può aprire una mente. E può far sì che noi siamo veramente luce. Non abbiamo tempo di andare a Ebrei 6, 4, dove si parla di un tipo di illuminazione che produce però rovi e spine e dice che è prossima ad essere maledetta. C'è un tipo di sfiorare la conoscenza del vero Dio, essere a conoscenza di alcune delle realtà di Dio, ma non essere veramente luce. E questo è un serio avviso. Serio avviso, come anche settimana scorsa. Ci sono persone che hanno gustato una parte e hanno visto, hanno percepito in qualche modo la realtà, hanno conosciuto in qualche modo la realtà spirituale, ma poi dice Ebrei sono caduti, cioè hanno deciso di fare altro. E c'è uno serio ammonimento che c'è un tipo di caduta che è determinante. Quando lo Spirito ha fatto quell'opera e ti ha parlato in un modo intimo nel tuo cuore e tu ti indurisci e dici so che è vero quello che sta dicendo quell'uomo, so che le realtà spirituali perché una volta sono piombati su di me, ma io voglio vivere la mia vita. Attenzione, attenzione a quel tipo di ragionare. Gesù Cristo dice sta attento che la luce che è in te non sia tenebre. Frasi che mi sono tornati, sta attento che la luce che è in te non sia tenebre. Sai che quando la luce invade e tu lo vedi e poi tu ti indurisci contro quella luce è ancora peggio e sei diventato ancora più tenebroso di prima perché hai rifiutato la luce che ti è stata offerta, mi spiego? Hai rifiutato la luce che ti era stata posta davanti e dice Gesù, sta attento, Gesù Cristo ti sta dicendo, sta attento che la luce che è in te non sia tenebre. Significano qualcosa le parole che sto dicendo oggi? Significano anche qualcosa piccola? Allora aggrappati a esse e di Signore se c'è un minimo di verità in quello che sta dicendo quell'uomo, allora avveralo e fa che i miei occhi vedano la gloria e lo splendore di Dio. Non dire, ma sì, Dio, sta attento che la luce che è in te non sia tenebre. Ora siamo luce, prossimo punto, comportiamoci come tale. Comportiamoci come figli di luce. Tutto ciò che è descritto qua deve irradiare dei figli della luce. Dice tutto il frutto della luce, bontà, giustizia e verità. Questo descrive un credente illuminato. Bontà, giustizia e verità. Questo descrive un credente illuminato. Un credente illuminato dentro e un credente illuminato fuori. Se il tuo occhio è limpido, tutto il corpo sarà illuminato, dice Gesù. Devi riflettere la bontà di Dio. Quando tu incontri un vero credente nato di nuovo, un vero credente che ha visto l'Eterno Dio con i suoi occhi spirituali, tu conoscerai una persona buona. Una persona che va all'altro lato d'Europa per portare un ministero avanti, quando magari nessuno lo vede, nessuno lo ringrazia e lo fa perché è motivato dalla bontà del suo Dio. Perché Dio è buono e lui vuole riflettere la bontà di Dio a tutti coloro che conosce. Conoscere una persona buona. Che Dio ci salvi. Che Dio ci salvi di cosiddetti finti credenti che agiscono con uno spirito malvagio per seminare discordia, seminare zizzania nelle chiese. Possiamo dire, ma hai visto il Dio? Hai visto il Dio di luce? Tu che ti chiami fratello, sorella, hai contemplato con i tuoi occhi la bontà del Dio eterno? Come puoi non rifletterlo? Come puoi non rifletterlo? È una persona giusta, è una persona giusta, è incredibile il risultato che ha l'essere illuminato con il volto di Dio, come può trasformare una persona che prima non pensava due volte a infrangere le leggi di Dio e a calpestare sotto i suoi piedi i 10 comandamenti e quando riceve una illuminazione dell'essere più bello dell'universo, dice: io voglio essere santo. Io voglio essere santo, lì c'è la vera vita. Giusto. Voglio fare le cose che Dio mi comanda di fare, non perché c'è uno lì che mi dice fallo perché sennò sei un disgraziato. No, ho visto Gesù, voglio essere come Lui. Mi ha illuminato dentro e fuori. Una persona giusta. I credenti dei primi secoli, Pietro dice questo di loro, dice: avendo una buona condotta fra i pagani, affinché dove sparlano di voi chiamandovi malfattori, osservino le vostre buone opere e diano gloria a Dio nel giorno in cui loro stesso saranno convertiti, in cui Dio li visiterà. E questa prossima fase, non ho paura di dirlo, i veri credenti illuminati si comportano da santi. E l'ho detto la settimana scorsa, lo ripeterò ancora. Se in questa chiesa tu vieni per qualsiasi ragione che non sia per imparare di Dio e imparare a riflettere la sua gloria ogni giorno della tua vita, finché non avrai più alito di riflettere la gloria di Gesù Cristo in una vita santificata, questa non è la chiesa per te. Non è la chiesa per te. Ci sono tante chiese a Milano. Vuoi le feste, vuoi le cose, vuoi qua e là. Vai, vai. Noi vogliamo conoscere Dio. Noi vogliamo incontrare Dio. Vogliamo, quando chiudiamo gli occhi e ci riuniamo in stanza, che il Dio dell'universo abbia misericordia di venire ad avere comunione con noi, Suoi figli. Niente altro vogliamo. Almeno io. Vogliamo essere santi. Vogliamo sfidarci a vicenda, a comportarci in modo coerente se abbiamo ricevuto la luce del Vangelo. Dobbiamo riflettere il carattere morale, puro, puro. In Dio non c'è un'ombra di mutamento, non c'è un'ombra di malvagità, di malizia. I figli di luce sono santi. I figli di luce sono anche veri, sono persone vere. Veri in primo luogo perché? In che modo in primo luogo? Sono veri, perché sono stati svegliati a un fatto che cambia tutto, cambia tutto. Sono stati svegliati al fatto che c'è un essere nell'universo, vero, un essere autonomo, c'è un essere che non cambia mai, che non ha ombra di mutamento, e si sono svegliati al fatto che tutto quello che ci circonda è un'ombra. Il mondo fisico, il mondo terreno, non ha un'esistenza autonoma. È Dio che ha un'esistenza autonoma. Se tu vuoi una cosa vera, nel mondo non lo troverai. Non troverai. Salmo 49, che abbiamo letto prima, dice che l'uomo non dura. L'uomo non dura. Pensa a tutte le cose che tu fai nella tua vita per interfacciarti con un uomo che la Bibbia dice non dura. Ricevere la gloria di un uomo che non dura è folle. Ciò che è vero è Dio. Alla luce di Lui noi viviamo, noi ci interfacciamo con Lui. Tutto il resto è destinato a svanire. C'è una cosa stabile, c'è una cosa che durerà. E io voglio ripetere questo, sapete che ce l'ho nel mio cuore, l'importanza della preghiera, fratelli. L'importanza della preghiera per radicarci con ciò che è vero. Noi viviamo per le cose che sono miraggi, sono ombre, non dureranno. È Dio che è vero. E dobbiamo interagire con Lui. Lui è che cambia il destino delle persone. Lui è che aggiusta le cose per davvero. Non noi. Anche se tu potresti essere la persona più capace al mondo. Lui è vero. Noi no, siamo polvere, siamo circondati da polvere. Penso che mi sono spiegato su questo punto. La Chiesa perseguitata in Cina, loro capiscono bene questo punto. Vivono in base a ciò che è vero, c'è una cosa vera e loro lo riconoscono. Le autorità in Cina minacciavano la famiglia di un uomo, dissero al padre: se non smetti di parlare di Gesù, ti toglieremo la casa, la tua famiglia e rimarrete per strada. E l'uomo disse: volete la mia casa? Volete la mia fattoria? Bene. Se è così, allora dovrete parlare con Gesù, per vedere se a lui sta bene, perché le cose appartengono a lui. Poi l'autorità tornò. Vi toglieremo tutto, non saprete dove andare, non avrete da mangiare. E il cinese, allora potremo confidare in Dio che provvederà per noi un rifugio. È cibo quotidiano. Ti picchieremo, confiderò in Gesù che mi guarirà. Ti sbatteremo in prigione, allora saremo liberi di predicare il Vangelo ai detenuti per renderli liberi in Cristo. Allora ti toglieremo la vita. Allora andrò alla presenza del mio Signore Gesù Cristo per tutta l'eternità. Quello è vivere in base al vero. Tu non puoi toccare una persona che vive in base a ciò che è vero. Quante cose nelle nostre vite, quanto tempo, quanta energia sprechiamo per le cose che non sono. Le cose che non sono. Pensaci bene. Quanto tempo investi, quanto tempo dai alle cose che alla luce del vero non sono. E poi si scatenano una serie di reazioni, ovviamente. Invidia, gelosia, lotta di posizione. Per cose tutte illusorie, destinate a perire. Come dice il Signore, l'uomo non dura, Dio dura. Il tuo lavoro non dura, Dio dura. Il tuo conto in banca non dura, Dio il vero che dura. Gli acciacchi. Figlio di luce vive in base a ciò che è vero. Dice che dobbiamo vivere così e dobbiamo allontanarci dal prossimo punto nel versetto, se volete guardare, dice non partecipare alle opere infruttuose delle tenebre. Non partecipare alle opere infruttuose delle tenebre. Stai partecipando adesso in qualche opera delle tenebre? Lo stai facendo? Cosa fai quando nessuno ti vede? Ah, nessuno mi vede? Ripeto, tu non sarai salvato per quello che i tuoi fratelli di chiesa pensano che sei o non sei. Non sarai salvato perché tu riesci a dimostrare per un'ora e mezza la domenica mattina che tu sei una persona che ce li ha tutte in ordine. Sarai salvato se il Dio dell'universo fa un'opera miracolosa di trasformazione spirituale nella tua vita. Se tu ti aggrappi a quella croce. E poi, come dice Paolo, la giustificazione è la base, è quello che scatena la vita dello Spirito. Hai lo Spirito di Dio in te. Non partecipare alle opere infruttuose delle tenebre. Non c'entrano più niente con te. Niente. Figlio di luce, cosa fai in segreto quando pensi che nessuno ti vede? Andiamo a Ezechiele 14. Ezechiele 14, vediamo un esempio di certi uomini, a me ha toccato molto in questa settimana. Ezechiele 14, abbiamo una scena qui davanti a noi in cui degli anziani si siedono davanti al profeta, si siedono davanti al profeta Ezechiele. Ezechiele 14. Vennero da me alcuni anziani di Israele e si sedettero davanti a me. E la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Immaginate la scena. Anziani di Israele, uomini con anni di esperienza nelle cose di Dio, vengono davanti al profeta cercando una benedizione, cercando magari qualche parola di conforto, e Dio dice questo: figlio d'uomo, questi uomini hanno innalzato idoli nel loro cuore. Si sono messi davanti all'intoppo, davanti alla pietra di scandalo che fa cadere nella loro iniquità. Come potrei io essere consultato da costoro? Vedi, loro si presentano. Tutto in ordine, siamo gli anziani, siamo i pastori. E Dio dice, io vedo quello che tu fai di nascosto. Andiamo prima a qualche versetto in Ezechiele 8 dovrebbe essere. 8. Gli anziani. Il sesto anno, il quinto giorno del sesto mese, mentre stavo seduto in casa, l'uomo di Dio seduto in casa, gli anziani di Giuda seduti in mia presenza, la mano del Signore cade su di me, lui adesso sa con chi ha a che fare davanti ai suoi occhi. Il versetto 11 dice questo: 70 fra gli anziani della casa di Israele, in mezzo ai quali era Yazzania, figlio di Safan, stavano in piedi davanti a quelli, tenendo ciascuno un turibolo in mano del quale saliva il profumo in nuvole d'incenso. Egli mi disse: figlio d'uomo, hai visto ciò che gli anziani della casa di Israele fanno nelle tenebre? Ciascuno nelle camere riservate le sue immagini? Infatti dicono: il Signore non ci vede, il Signore ha abbandonato il paese. Ah, il Signore non c'è più. Il Signore è in altri posti, non è in Italia a preoccuparsi. Poi mi disse: tu vedrai altre abominazioni ancora più grandi che costoro commettono. Fratelli e sorelle, non è un gioco. Dio vede. Io non vedo, non importa che io veda, chi sono io. Dio vede. Dio vede. Non partecipiamo alle opere infruttuose delle tenebre. Dice infruttuose. Infruttuose vuol dire inutili. Opere inutili. Ogni opera che tu fai che non sorge dalla vita che tu condividi con Gesù Cristo, ogni opera che tu fai che non è portato alla luce di Gesù Cristo, Gesù disse: io sono la luce del mondo. E attraverso la tua comunione con Lui, Lui produrrà delle opere in te. Qualsiasi opera che non avviene attraverso quel processo di comunione con la luce del mondo è, cosa dice qua? Infruttuosa. Perdita di tempo. Che Dio ci aiuti. Che Dio ci aiuti. Sono cose serie. Opere infruttuose. Opere che noi facciamo senza pensarci due volte. Quanto tempo investiamo, quante ore investiamo in cose che alla luce dell'eternità guarderemo indietro e quando saremo con i cherubini e con gli angeli e ci diranno: voi siete dei redenti, parlami della tua vita, cosa hai fatto da essere rigenerato dallo Spirito? Guarda, aspetta, fammi pensare. Sono andato al cinema 4 volte alla settimana e ho guardato un sacco di TV, un sacco, ma ho guardato più TV di quanto tu immagini. E ci guarderà. Ma tu non eri uno di quelli che veniva chiamato figlio della luce? Figlio della luce? E hai investito la tua luce in quello? Infruttuose. C'erano ore da spendere in preghiera. C'erano persone da servire, c'erano viaggi in Romania da fare, c'erano cose da obbedire dal nostro Padre Celeste e noi ci diamo a opere infruttuose. Perdita di tempo. Perdita di tempo. Quando smetterai? Quando smetterai di investire il tuo tempo, la tua luce in ciò che non conta niente? Gesù disse in un altro posto, in Giovanni 1, le opere che contano sono le opere fatte in Dio. In Dio. Sì, Dio vuole che tu lavori, certo. Dio vuole che tu faccia le cose che ti ha dato di fare, devi fare le diverse responsabilità, come no? Però sentì un predicatore che disse questo: noi abbiamo più o meno, mettiamo 60 anni di vita. E se dividiamo il giorno abbiamo 8 compartimenti di 8 ore al giorno. Abbiamo 8 ore al giorno per dormire, 8 per lavorare. Quanti rimangono? Ancora 8. 20 anni per dormire, 20 anni per lavorare, 20 anni in cui tu puoi investire la tua vita in opere infruttuose o tu puoi vivere la vita in Dio. L'ultima cosa, in versetto 14, tanto da dire. Io pensavo, fratelli, che avevamo finito un po' con l'enfasi sul risveglio spirituale e la preghiera. Pensavo. Poi sono arrivato al versetto 14. Risvegliati, o tu che dormi. Risorgi dai morti e Cristo ti inonderà di luce. Prima volevo chiedere perdono, ma non mi va proprio di chiedere perdono, perché si vede che Dio vuole che sentiamo ancora questo messaggio. Svegliatevi, Chiesa. siete addormentati spiritualmente. C'è un versetto che è come un tarlo nelle mie ossa, se volete andarlo a vedere, Apocalisse 3.1. Apocalisse 3.1. Versetto che mi perseguita. La chiesa di Sardi. Queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere. Io li conosco veramente. Tu hai fama di essere vivo, ma sei morto. Tu hai fama di essere vivo. Tu hai tutto il calendario pieno con delle conferenze, che tu puoi andare a una conferenza cristiana ogni settimana del mese per tutto l'anno. Tu hai tutto il calendario pieno con le tue attività, la tua chiesa è piena di ministeri e di gruppi e di cellule, hai una fama, wow, agli occhi del mondo, quella chiesa è attiva. Hai fama, ma sei morto. Ma sei morto. Tu hai tutta la facciata di essere bravo, di mettere in mostra le caratteristiche di un bravo cristiano, ma sei morto dentro. E la parola del Signore per noi è: risvegliati. Se pensiamo un po' di più su questo, penso che ci porterà tutti a un atteggiamento più serio. Più serio. Guarda la nostra condizione. Guarda la Chiesa del XXI secolo occidentale. Guarda. Guarda la tua condizione spirituale. Guarda come è diventato insipido per te le cose di Dio. E la lettura di Dio è diventato per te una cosa soltanto da ingranare come un meccanismo. Devo farlo. Dov'è lo spirito vivo che dice: non vedo l'ora di entrare nella tenda di convegno col mio Dio? Quando hai da scegliere tra Dio e qualsiasi altra attività, cosa scegli di fare? Se dopo che guardo il mio elenco di cose da fare ho ancora tempo, voglia, allora magari dedicherò qualcosa a Dio. Non deve essere così. Un scrittore disse che l'apatia spirituale è il primo passo del giudizio di Dio sulla Chiesa. L'apatia spirituale. Quando la Chiesa non ha un impulso spirituale ma va avanti lo stesso, non ci interessa, vero? Non ci interessa. Noi vogliamo essere vivi spiritualmente, vogliamo essere delle persone, degli uomini e le donne che camminano in giro con un cuore che palpita per le cose di Dio. Parlami, lascia stare il calcio, parlami di Dio. Cosa sta facendo Dio nella tua vita? Non parlarmi di quel film, chi se ne importa, parlami del sangue di Gesù. Chi ha mai incontrato una persona così? È ora di svegliarci. Perché dormiamo ancora? Come detto, pensavo di voltare pagina, ma le parole dell'Apostolo sono per noi. Proverbi 6, 9 a 10, fino a quando, o pigro, te ne starai coricato? Quando ti sveglierai dal sonno, dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare? Il mondo va all'inferno. La Chiesa è in preda di demoni, che hanno preso uomini e donne, anziani di Chiesa, e nel laccio per portarli a fare la loro volontà, dice Timoteo. Il divorzio è in aumento nelle nostre chiese, la pornografia è in aumento, gli uomini sono sempre più immaturi e distratti. A quale uomo potrebbe dare Dio di discepolare un neoconvertito nella chiesa di oggi? A quale uomo potrebbe darglielo? Perché? Perché non c'è maturità spirituale delle cose di Dio. Non c'è un'esperienza individuale delle cose che Dio è e ha fatto. Non c'è. Dobbiamo risvegliarci. Dobbiamo chiudere le cose del mondo. Uomini, donne, tante volte che sono più attente a copiare le cose del mondo E ripeto la domanda, a quale donna potrebbe Dio dare un ministero di discepolato? Ad altre donne che lui convertirebbe e porterebbe nella Chiesa? E qualcuno magari metterebbe l'elettrocardiogramma per vedere se la Chiesa ha ancora un battito. Tanti credenti sono evangelici per convenienza o preferenza, ma non c'è un solo impulso spirituale nelle loro anime. E lo vedi di come vivono, lo vedi da come parlano. Non c'è un solo impulso spirituale nelle loro anime. Ma io sono evangelico. Sì, ma sei di Dio. Sei di Dio. Se Gesù non è abbastanza per noi, come convinceremo alle persone lì fuori che Lui è la cosa più bella, meravigliosa, maestosa dell'universo, se noi stessi non siamo convinti di questo? Come? Come quando entriamo in contatto con una persona, lui dirà quello, a qualcosa, al profumo di Gesù? Dobbiamo risvegliare. Qualcuno magari vorrebbe mettere l'elettrocardiogramma, però la Chiesa non è ancora morta. Amen? La Chiesa non è ancora morta. Guardate come finisce Efesini. Efesini 5. Satana ci accusa e fa bene. Ci fa vedere le nostre mancanze. Però guardate cosa dice. Risvegliati, tu che dormi. Risorgi dai morti, e cosa farà Cristo? Cristo ti inonderà di luce. Cristo ti inonderà di luce. Lo vuoi? Vuoi con tutto il tuo cuore, quello di cui parla la parola di Dio, uomini e donne spirituali, vuoi veramente avere un cuore che palpita per le cose di Dio? Cristo è pronto a inondarti della sua luce. Isaia 57, io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore degli oppressi. Questa è la buona notizia. Se ci umiliamo, se ci abbassiamo e diciamo, Signore, è vero, tutto è vero, vogliamo risvegliarci alle cose spirituali di Dio, Lui verrà incontro a noi. Verrà incontro a noi. Io non sono pronto ancora a gettare la spugna, e so che neanche tu lo sei. Non sono pronto a firmare l'atto della morte della Chiesa. E sappiamo che non succederà mai perché Cristo è il padrone di essa. Ma Lui con la voce di comando, come fece con Lazzaro, quando chiamò a Pietro di venire a lui sulle acque, Pietro gli disse, comandami di venire, sta dicendo oggi a ognuno di noi, col voce di comando che si sentirà il rapimento, quando lui scenderà con la voce di arcangelo, sta dicendo, risvegliati, o tu che dormi e risveglia dai morti. Puoi sentirlo questa mattina? Se non lo puoi sentire, poi andremo insieme a pregare, finché tu lo possa sentire. Risvegliamoci e Lui ti inonderà di luce, ti illuminerà, ti farà vivere per le cose sue. Io questa mattina vorrei fare una cosa un po' diversa, se te la senti. Io voglio mettermi qua in ginocchio e chiunque vuole, lì dov'è, mettersi in ginocchio, può farlo. Io non ti vedrò, non è importante per me. Ma io voglio chiedere che Dio ci risvegli. Voglio chiedere che Dio metta in noi un impulso spirituale rinnovato. Se tu lo vuoi fare, dovunque tu sei, ti invito a inginocchiarti, se non vuoi farlo non devi. Ma io voglio inginocchiarmi e chiedere veramente che Dio ci risvegli, risvegliaci dai morti. E voglio che facciamo soltanto un tempo, non lungo, magari 2, 3, 4 preghiere di uomini o donne che sono sentiti toccati, se no fa niente, quello è tra te e il Signore, ma prega che il Signore ci risvegli, prega che il Signore ti risveglia a te e poi io pregherò.
grazie, Signore. Amen, Signore. Amen, Signore, sì. Sì, Signore. Sì, Signore. Amen, sì, Signore. Padre Santo, sì. Amen, sì, Dio. Sì, Signore. Sì, Signore. Perdonaci, Signore. Amen, sì, Dio. Sì. Sì, Signore. Amen, Dio. Sì, Signore. Abbiamo peccato. Sì, Dio. Amen, sì, Dio. Sì, ti prego. Sì, Signore. Siamo morti, Signore. Svegliaci. Svegliaci, Gesù. Padre Santo. Amen, sì, Dio. Ti preghiamo, Signore. Sì, Dio. Santo Padre. Amen, amen, alle cose Tue, Signore. Amen, sì, Signore. Sì, Dio. Sì, Signore. Amen, Signore. Padre. Alleluia, Signore. Sì, Padre. Ti prego, Signore. Amen, amen. Sì, Signore. Sì, Dio. Padre Santo. Amen, Signore. Amen, Dio. Sì, Signore. Alleluia, Dio. Sì, Signore. Risvegliaci, Signore. Ti preghiamo, Dio. Amen, amen, Signore. Grazie, Signore. Amen, Signore. Fallo per noi, ti prego, Signore. Ti prego, Signore. Gloria a te, Signore. Grazie, Signore. Svegliaci. Amen. Amen, Signore. Amen, Signore. Sì, Signore, aiutaci. Aiutaci, Signore. Sì, Signore, splendi la Tua luce in noi, Signore. Padre Santo, sradica, Signore, ogni cosa. Prego. Sì, Signore. Sì, Signore. Amen, Signore. Alleluia, sì, Signore. Sì, Signore. Amen, Signore. Alleluia, Signore. Sì, Dio. Amen, sì, Signore. Fallo in noi, ti prego. Amen, Signore. Amen, Signore. Amen, Signore. Signore. Sì, Signore. Sì, Dio. No, Dio. No, Signore, non sia mai. Sì, Signore. Amen, Signore. No, Dio. Sì, Dio, sì. Aiutaci, Signore. No, Dio. Signore, no Dio, lo ammettiamo, Signore. Padre Santo. Sì, Signore. Amen, gloria a te. Sì, Signore. Sì, Signore. Signore Dio. No Dio. Signore. Sì, Dio. Amen, sì, Signore. Non siamo niente. Oh Signore, risvegliaci, Signore, col tuo Spirito Santo. Amen. Amen, Signore. Sì, Signore. Ti preghiamo. ringraziamo, Signore. No, Signore, no.
Siamo fuori da qua perché spesso ci vergogniamo, Signore, di testimoniare di te,
Signore.
Ci vergogniamo di appartenerti.
Sì, Signore.
Ci fa paura agli uomini.
Oh Dio, perdonaci.
Signore,
faccia, sì, Dio.
Può essere tolto. Prego, Padre, che possiamo non considerare, considerare come tanta spaccatura.
Amen, amen, Signore. Al di fuori di te, Signore. Sì, Dio. Amen, amen, alleluia. Fallo, Signore. Sì, Dio, aiutaci. Signore. No, Signore, non abbiamo niente. Amen, amen, Signore.
Sì. Signore.
Sì, Dio. Sì, Dio, dagli orecchie, Signore. Signore. Sì, Dio, alleluia, crediamo in te, Signore.
Sì, Signore. Signore.
Sì, Signore.
Padre, Signore.
Sì, Dio, tu ci conosci. È così, Signore. Signore. Amen, gloria a te, Gesù. Sì, Dio. Amen, amen, gloria a te. Grazie, Signore. Sì, Dio. Amen, alleluia, Signore. Amen, amen. Sì, Dio. Sì, Signore. Sì, Dio, non vediamo la ora. Signore. Sì, Signore. Padre. Amen. Amen, Signore. Amen, Signore. Sì, Dio. No, Signore. Sì, Dio. Amen, Signore. Amen, sì, Dio, amen, gloria a te, gloria a te, Signore, daglielo, Signore, amen, Dio, sì, sì, Dio, amen, sì, Dio, prendici in mano, Signore, Padre, sì, Signore, sì, Signore. Amen, Dio. Sì, Signore. Padre. Amen, Signore. Grazie. Amen. Sì, Signore, vogliamo venire davanti a te. Io vengo davanti a te. Tu sai quanto il mio cuore è ghiaccio. Tu sai quanto il mio cuore è morto. Tu sai quanto il mio cuore senza di te non ha un battito spirituale in tutto. Tutto il mio corpo, Signore. E quando tu mi lasci anche per un istante, io mi abbandono, Signore, alle cose che tu odi, alle cose che tu, Signore, dici sono opere infruttuose. E, Signore, io ti prego, Signore Gesù, di darmi e dare ai miei fratelli una vera prospettiva di ciò che siamo senza lo Spirito di Dio che agisce in ogni istante, nelle nostre menti, nei nostri corpi, Signore. Signore, io ho bisogno che tu mi inondi della tua luce, che tu, Signore, mi faccia rivivere ogni giorno alla bellezza di Dio, allo splendore del mio maestoso Gesù Cristo, un'anima splendente di Gesù, il sangue puro di Gesù, il sangue che scorre e va a cadere, Signore, alla base di quell'altare della croce e santifica tutto intorno, Signore. Padre Santo, fa di me, Signore. Non oso a guardare i miei fratelli, oso solo a guardare me, perché io, Signore, senza il tuo spirito, sono un uomo morto che predica ad altri uomini e donne morte, a meno che il tuo Spirito Santo soffi e ci faccia essere uomini spirituali, donne spirituali di preghiera di Dio. Signore, grazie per il tuo sangue, grazie perché tu ci perdoni. Noi, Signore, non usiamo il sangue come scusa, ma veniamo al sangue con umiltà, ci facciamo la doccia e poi, Signore, siamo pronti, pronti a prendere, e come dice la tua parola, chiunque ha questa speranza si purifica come lui è puro. E col tuo spirito, Signore, lo faremo. Signore, io aspetto che tu farai grandi cose in questa chiesa, perché la tua promessa dice: svegliatevi e io vi inonderò di luce. Io credo in te, Signore. Credo in te, Signore, per questo. Ti lodo e ti ringrazio per questa mattina e ti prego di condurci, non fare che questo sia soltanto un momento inutile, Signore, ma che sia vero per noi. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Stringimi, Signor, avvicinami a te. Il mondo non ha niente più per me. Stringici, Signor, avvicinaci a te. Io voglio ubbidir e adorar. Io voglio ubbidir e adorar. Amen. Che Dio ci benedica, ci vediamo presto, se non prima, settimana prossima.